Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Radio Svizzera e la sua Rete 2 dedicano settimanalmente alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Da qualche settimana siamo in compagnia del professor Marco Ferrero per approfondire il tema della storia del monachesimo in Occidente. Naturalmente l'abbiamo approfondita a grandi linee, come il tempo che abbiamo a disposizione ci permette, ma anche con uno stile, diciamo, meno didascalico di quanto potevamo aspettarci. Ed è questo la peculiarità, la bellezza di questi incontri con il professor Ferrero, che nell'ultima puntata, quella di domenica scorsa, ci ha fatto entrare oltre la grande cerchia muraria del monastero di Cluny. Era il 910 quando Guglielmo il Pio, duca di Aquitania, fondava a Cluny il monastero che venne posto sotto la guida dell'abato Bernone, e da lì è iniziata tutta una serie di vicende che il professor Ferrero ci ha raccontato, una serie di vicende che ha visto Cluny rappresentare l'anima di un profondo rinnovamento della vita monastica in quel momento, un rinnovamento che era anche il desiderio di ricondurla alla sua ispirazione originaria. E Cluny, introducendo l'osservanza della regola benedettina, ci spiegava il professor Ferrero, vuole garantire il ruolo centrale della liturgia alla quale i monaci cluniacensi si dedicarono celebrando con grande cura, e anche l'attenzione al canto, l'attenzione alle ore liturgiche caratterizzate da processioni devote solenne e naturalmente la messa. Posero grande attenzione alla musica, assegnando centralità al canto monodico, che in seguito sarebbe stato chiamato gregoriano e che fa da sottofondo a queste nostre puntate. Vollero che l'architettura e l'arte contribuissero alla bellezza e alla solennità dei riti, arricchirono il calendario liturgico di celebrazioni speciali e, insomma, arrivarono anche davvero a costituire un grande punto di richiamo in tutta l'Europa, e non solo per le questioni religiose, non solo per la vita monastica. Il professor Ferrero ci spiegava le importantissime e per certi versi anche indispensabili per raggiungere proprio questo livello di grandezza connessioni con il potere politico. Professor Ferrero, buongiorno e benvenuto anche a questo incontro.
Buongiorno a lei.
Dopo averci portato attraverso la storia di Cluny, siamo giunti al momento cruciale, al momento in cui Cluny trova i primi segni di una decadenza.
Siamo in un momento veramente cruciale. Cruciale perché è l'intersezione di una serie di movimenti che non sono soltanto quelli che provengono da Cluny. Di tutto sommato, nei due secoli precedenti è vissuta per se stessa, per costruire il proprio presente, per ricostruire il proprio passato e per costruire il suo futuro. Adesso c'è qualcosa di diverso, c'è sostanzialmente concorrenza, non che non ci fosse prima, perché Cluny comunque, al di là dell'imposizione di un vero e proprio sistema organizzativo di grandissimo spessore, si è trovata spesso in contrasto con altre forme di monachesimo che tendevano all'indipendenza. Ma mai queste altre forme erano entrate in diretto contrasto, mai avevano in qualche modo sottratto degli spazi che fossero liturgici, che fossero politici, che fossero spirituali al grande ente borgognone. Sul finire invece dell'undicesimo secolo, nei primi anni del dodicesimo, avviene qualcosa di importante. Abbiamo accennato, e l'abbiamo fatto sempre perché ritengo che sia una componente fondamentale da non trascurare mai, lo stretto rapporto che esiste nel mondo medievale, diciamo forse più che oggi, tra le diverse forme, tra le diverse componenti della società. I due secoli di Cluny ne sono l'esempio lampante, ma proprio i 50-60 anni che stanno a cavallo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo rappresentano forse l'apice di questa confluenza di elementi, che fanno sì che Cluny si debba confrontare da un lato certamente con il sorgere di nuove forme, ma anche con un mondo esterno che sta cambiando profondamente. Ed ecco qui che ci possiamo riagganciare a quello che è il filo che porterà Cluny ad entrare in crisi, che è proprio quello di un rapporto con il mondo contemporaneo sempre più difficile. Dal punto di vista economico, Cluny cresce in maniera esponenziale, ma proprio questa sua crescita fa sì che poco per volta rischino di venire a meno quelli che sono gli elementi che sono alla base della riforma cluniacense, quindi gli aspetti della spiritualità, l'isolamento dal mondo, la preghiera che certamente continua, ma si devono confrontare anche con una ricchezza economica sempre più importante. Un esempio interessantissimo è quello di una cronaca che riporta le vicende dell'abate Ponzio, siamo nei primi vent'anni del XII secolo, secondo la quale Ponzio sarebbe tornato nella sua abbazia dopo un viaggio in Terra Santa in compagnia di armati, razziando ori e argenti che erano nella chiesa abbaziale. Ora, non sappiamo esattamente come siano andate le cose, ma questo è significativo comunque di un elemento di crisi che si è ormai insinuato all'interno di questo monastero e che darà ovviamente il via a movimenti riformatori nuovi, anche se tutto sommato, e anche questo l'abbiamo già detto la volta scorsa, il processo è sinusoidale, ovvero è un continuo andare e venire, riforma, crisi, riforma e crisi.
Professore, è a questo momento che si affaccia all'orizzonte un personaggio come Roberto di Molesme, che in qualche modo, già calato nel contesto monastico, era lui stesso già monaco, ma sentì il bisogno di operare una riforma.
Certo, è una figura molto importante, perché in effetti Roberto di Molesme, noi tendiamo a identificare sostanzialmente il mondo cistercense con Bernardo di Chiaravalle, che poi non è naturalmente di Citeaux, ma è di Clairvaux, lui fonderà l'abbazia di Clairvaux. Alla base di questo movimento c'è però questo personaggio, indubbiamente dalle caratteristiche particolari, è molto più eremita che non monaco nel vero senso della parola. Roberto di Molesme nasce nei primi decenni dell'undicesimo secolo e compie un percorso che, se facciamo riferimento a quanto già sottolineato in altre occasioni, è un percorso che sostanzialmente porta il monaco, il cenobita, a cercare un tipo di vita eremitico. Nel 1075 circa fonda questo che non possiamo definire un vero e proprio monastero, è sostanzialmente una sorta di raggruppamento di uomini che tendono a vivere con caratteristiche che li portano molto lontani da quella che è l'esperienza cluniacense. Dobbiamo immaginare proprio una sorta di fuga da quello che era ritenuto uno stile di vita che non apparteneva più al monaco. La figura di Roberto di Molesme è però particolare perché sembra quasi non trovare pace. Al di là della rinuncia a tutte quelle che erano le caratteristiche di un monachesimo ormai ricchissimo, lui continua a opporre una vita itinerante e allontanandosi da ogni fondazione, ce ne saranno 4 o 5 sostanzialmente nell'arco di una ventina d'anni, da ogni fondazione che possa nel modo più semplice possibile anche allontanarsi da quello che è il suo ideale, ovvero del ritorno alle origini. Non possiamo ancora parlare, non siamo in un mondo cistercense, siamo alle origini di quello che poi diventerà questo nuovo ordine, che poi anche qui dovremmo naturalmente discutere molto su quali siano stati i rapporti conflittuali e fino a che punto conflittuali con Cluny. Però questo movimento voluto da Roberto, che comunque nonostante la semplicità del personaggio è pur sempre, lo sappiamo benissimo, in questi secoli è così, è pur sempre un personaggio che deriva dalla nobiltà contemporanea, quindi non parliamo mai di personaggi di assoluta semplicità, parliamo comunque di persone che hanno avuto un percorso culturale e sociale importante e che trovano però nella spiritualità del tempo un motivo per trovare nuove strade. Il suo è un percorso complesso perché in continuo contrasto con le istituzioni contemporanee ricercherà sempre luoghi più isolati e più lontani, cercando appunto di portare a questo stile di vita che doveva essere una sorta di incontro tra cenobitismo ed eremitismo. Naturalmente il ruolo importante di questa figura è quella di aver saputo portare avanti le proprie iniziative e tramandarle a personaggi che saranno altrettanto di grandissimo spessore, come Stefano di Harding, per esempio, il suo, tra virgolette, successore.
Ecco, professore, i Cistercensi nascono, come diceva lei, quasi in maniera disordinata, potremmo dire. Non abbiamo un'abbazia come la possiamo immaginare, non abbiamo un sistema ben determinato fin dall'inizio, eppure proprio questo stile, che si contrappone a quello di Cluny, trova da subito grande successo.
Sì, e ci sono dei motivi anche importanti nelle relazioni che si vengono ad instaurare tra, chiamiamoli, i fondatori di questo nuovo ordine, che ordine non è ancora, in effetti, e le istituzioni parallele della Chiesa istituzionale. Se noi ci ricordiamo, quanto avevamo osservato, sia pure rapidamente, per Cluny, Cluny nasce come fondazione di un personaggio della altissima nobiltà borgognona ed entra subito in contrasto con la Chiesa istituzionale, perché si tratta di un livello completamente diverso, di un mondo parallelo. Al contrario, invece, c'è sempre un rapporto molto stretto tra Roberto di Molesme e i suoi successori, Stefano di Harding e poi Alberico, che in qualche modo lo pone sempre in contatto con la Chiesa istituzionale. E questo naturalmente è qualcosa di molto importante dal punto di vista organizzativo. E poi il fatto di non essere nati comunque con una ricchissima dotazione impone ai monaci stessi, che del resto fanno riferimento strettissimo e inequivocabile alla regola di Benedetto, quasi alle forme prebenedettine, se vogliamo essere precisi, fa sì che lo stile di vita di questi monaci sia completamente diverso. Il loro compito non è soltanto quello di pregare, ma è quello anche di mantenersi. Ed ecco perché sul versante della componente materiale della vita il rapporto con la società è completamente diverso, proprio perché i Cistercensi sin dall'inizio, chiamiamoli così anche se ancora tali non sono, si mantengono, vivono con il proprio lavoro, con le mani, mentre quello non accadeva naturalmente per Cluny. Ecco quindi che in prospettiva la stessa organizzazione necessita di una base di natura materiale sulla quale essere basata, che non deriva soltanto dalle donazioni, che naturalmente ci saranno, questo è ovvio, ma non saranno così importanti come era stato invece in precedenza per Cluny.
Professor Ferrero, abbiamo due mondi, quindi Cluny, che costituisce una potenza in ogni senso, sia dal profilo politico, istituzionale, sia dal profilo anche religioso. Lei ricordava che nasce come emanazione di un pensiero, di un desiderio di un grandissimo nobile borgognone, e entra in conflitto con le istituzioni, ma a un certo punto Cluny è talmente potente che risponde del suo operato solo ed esclusivamente al Papa, senza confrontarsi con i vescovi e con, diciamo così, chi ha un'autorità territoriale nel contesto dell'area di azione di Cluny stessa. Dall'altra parte abbiamo Citeaux, abbiamo i Cistercensi, che si contrappongono a Cluny con un altro stile di vita, come ci diceva lei. Questo però non basta. Ai Cistercensi viene anche in mente a un certo punto di dire: il nostro stile di vita è più coerente del vostro, e nasce una polemica con Cluny. Peraltro certo, su argomenti che potrebbero sembrare abbastanza futili, ma sono significativi di uno stile di vita, e quindi oltre all'esteriorità ci possiamo vedere di più.
Certamente, noi dobbiamo anche cercare di entrare con la nostra mentalità di moderni e vorrei sottolineare superficiali in un certo senso, in un contesto mentale completamente diverso. Ogni momento della quotidianità e della progettualità monastica medievale ha un significato profondo. Ecco che allora gli aspetti che apparentemente potrebbero sembrare banali, sciocchi da un certo punto di vista, diventano invece l'appiglio, il motivo per mettere in confronto due mondi. I cluniacensi sono noti come monaci neri, il loro abito è nero. L'abito scelto invece dai cistercensi sarà bianco, relativamente bianco, non immaginiamo il bianco che era molto difficile da ottenere e molto costoso, diciamo grezzo sostanzialmente, sul quale poi sarà inserito uno scapolare nero. Ecco che i due grandi, i due soli sostanzialmente che si confrontano dal punto di vista cluniacense e dalla parte cistercense, Pietro il Venerabile e poi Bernardo di Clairvaux, fondatore dell'omonima abbazia, quello che noi poi alla fine identifichiamo con l'ordine cistercense, si confrontano, partendo naturalmente dal punto di vista cistercense, si confrontano sul significato di questo abito, offendendosi, attaccandosi in maniera piuttosto forte anche, proprio perché dal punto di vista cistercense l'abito nero dei cluniacensi, che peraltro lo impongono a tutte le filiazioni, come hanno imposto la liturgia, come hanno imposto qualunque altra forma di vita che provenisse da Cluny. Dall'altra parte i cluniacensi invece sottolineano l'aspetto quasi di forte esaltazione dell'abito bianco, quasi di avvicinamento al cielo, cosa che appare per loro impossibile, essendo loro i cluniacensi gli unici che possono avvicinarsi a quello. Quindi una sorta di superbia monastica che Pietro il Venerabile imputa ai cistercensi. Non è in effetti una cosa così lontana dal loro essere, proprio perché ogni momento, come ho detto in precedenza, ogni momento costituisce un significativo, come dire, momento di riflessione sul significato e sulla progettualità di questi ordini. E Bernardo di Clairvaux va a riprendere tutta la tradizione, non abbiamo il tempo di soffermarci, ma lunga tradizione relativa all'abito monastico alla quale i cluniacensi avevano fatto particolare riferimento. E addirittura al loro interno già vi erano state delle diatribe molto forti, rivolte soprattutto nei confronti di quegli abati che si vestivano in maniera molto simile ai laici ricchi, ed in qualche modo contribuendo a rendere vano lo sforzo di semplicità che doveva essere forte e presente all'interno dell'ordine. È una banalità, ripeto, forse per noi, non lo era per loro, ma in effetti se ci pensiamo non dovrebbe esserlo neanche per noi, perché l'attenzione ad ogni aspetto della quotidianità e dell'esteriorità, come si dice l'abito non fa il monaco, dovrebbe forse essere un pochino più puntuale.
Arriviamo al punto, e qui l'abito è simbolo anche di questa situazione. Arriviamo a un punto, ne parlavamo all'inizio di questa puntata, in cui il declino di Cluny diventa qualcosa di concreto, anche se Cluny durerà nei secoli come abbazia e come istituzione. Ma è la parte, diciamo così, dell'ordine monastico che va sgretolandosi mentre la grande costruzione cistercense va diffondendosi. Cluny si era diffusa in tutta Europa con fondazioni, con altre abbazie, con priorati che troviamo disseminati sul territorio del vecchio continente veramente in maniera, potremmo dire, per certi aspetti capillare. La stessa cosa accade con i cistercensi, che sono peraltro operatori di anche opere che oggi definiremmo civili. bonifica di alcune aree e tutta una serie di operazioni che hanno cambiato anche per certi versi la faccia del territorio, fondando monasteri in luoghi per altri versi impensabili e che oggi invece raggruppano attorno a sé dei villaggi, delle città che sono nate proprio grazie all'insediamento monastico dei cistercensi.
Certo, e quindi indubbiamente dobbiamo proprio fare i conti con il mutamento della società contemporanea. L'ultimo dei grandi abati cluniacensi, Pietro il Venerabile, che muore alla metà del XII secolo, abate di grande prestigio e di grande capacità, si trova ad affrontare dei problemi di natura economica che erano già emersi ai tempi del suo predecessore Ugo e relativi ad un cambiamento economico a livello continentale, ovvero si trova di fronte una più complessa circolazione monetaria che in precedenza non avveniva. Tutto questo non sembri elemento di poco conto, perché in effetti la possibilità comunque di vivere del proprio lavoro e di vendere e non scambiare le proprie merci fa sì che i cistercensi in un lasso di tempo estremamente breve possano, e qui naturalmente torniamo a quanto già sottolineato, ovvero a quel percorso di crescita e decrescita, poiché la possibilità di vendere i propri beni prodotti in quella struttura complessa che è quella delle grange, una vera e propria azienda agricola che produce surplus e questo surplus viene venduto e questo quanto si ricava entra in un patrimonio monastico che allontana però dal punto di vista della spiritualità, allontana i monaci da quello che era il progetto iniziale. Ecco quindi come anche i cistercensi in qualche modo si allontanano dal pensiero delle origini. Però è altrettanto vero che essendo inseriti in un mondo che di questo importante rapporto tra merce e denaro avrà sempre più bisogno, e sul quale si baserà sempre di più, fa sì che la loro capacità di adattamento sia decisamente maggiore, decisamente più ampia. E dobbiamo immaginare anche, e questo sono episodi, ma sono episodi che sono rappresentativi comunque di una mentalità molto diversa dalla nostra sostanzialmente, come all'interno di questa, che vogliamo definire banalmente, azienda agricola complessa, ci siano anche delle norme estremamente rigide dal punto di vista del rigore morale. Rigore morale che può addirittura sfociare nel caso in cui uomini conversi che lavorano all'interno dei possedimenti monastici si rendano complici oppure operano in prima persona dei furti, possono essere anche condannati a morte dai monaci stessi. C'è un testo molto bello di un studioso italiano, Lorenzo Braca, intitolato Libri Miracolorum, ovvero libri redatti all'interno del mondo cistercense che sono costruiti ad hoc proprio per in qualche modo istituire una complessa armatura che protegga l'ordine e che lo renda fondato su basi solide. Ebbene, questi libri Miracolorum in realtà riportano anche gli elementi della quotidianità e sono interessantissimi proprio perché ci fanno capire come le regole in vigore all'interno di queste aziende agricole e dei possedimenti cistercensi potessero arrivare appunto nella loro rigidità anche alla condanna a morte, cosa che per noi è assolutamente inconcepibile se pensiamo al contesto monastico.
Certamente. E i cistercensi nella loro storia conosceranno anche un desiderio di ritorno alle origini, perché si verificherà proprio quello che lei sottolineava, cioè un progressivo e forse anche necessario per alcuni versi allontanamento da quelli che erano i buoni propositi iniziali. Nasceranno allora i trappisti, che altro non furono e altro non sono ancora oggi che appunto cistercensi che desiderano vivere nella stretta osservanza della regola e quindi rifarsi proprio a quel primo nucleo ideologico che mosse grazie a Roberto di Molesme e ai suoi successori. Professore, grazie per il tempo che ci ha dedicato ancora oggi. La prossima settimana sarà l'ultima puntata e quindi il nostro ultimo incontro dedicato al monachesimo. Vuole anticiparci qualcosa?
Assolutamente no, comunque scopriremo chi è l'assassino di questa serie e, no, scherzando naturalmente, ci troveremo di fronte, perché con il mondo cistercense chiudiamo sostanzialmente il periodo monastico, inteso come noi lo intendiamo, si passerà poi agli ordini mendicanti, ma sarà un mondo ancora diverso, una evoluzione sostanzialmente. Ma non dobbiamo dimenticare, e ritengo che non vada assolutamente fatto, che al di là della presenza di questi due straordinari colossi del monachesimo occidentale, ci sono state esperienze contemporanee, proprio a partire dalla fine dell'undicesimo secolo, di grandissimo spessore, certosini, camaldolesi, premonstratensi, che costituiscono forse la componente più spirituale di quel monachesimo, ed è forse altrettanto indicativo che abbiano avuto una fortuna minore, perché oggi, come allora, la componente spirituale vale sicuramente meno di quella materiale.
Fortuna minore, ma che non gli ha impedito di essere vivi ancora oggi. Le tre realtà monastiche che lei ha citato sono ancora qualche cosa di vivo oggi, di piccole dimensioni se si vuole, ma ancora vivi. Bene, scopriremo questa ulteriore parte della realtà del monachesimo e lo faremo la prossima settimana. Grazie professor Ferrero, a risentirci.
Buona giornata.